saluto a tutte e tutti, questo è Block Notes appunti di contemporaneità, il giovedì alle 22 come sempre fino al 28 febbraio su radiocittaperta.it. Dal primo giovedì di marzo ci sposteremo come orario della diretta, ma ve lo comunicheremo insomma fra un po'. Questa è la 17ª puntata. Il tema di oggi è un tema che può sembrare complesso, di cui parleremo, di cui, insomma, a cui cercheremo di dare così un capo e una coda. È quella specie di sudditanza psicologica e poi pratica, reale, attualizzata, che in Italia si registra nei confronti di alcune questioni. Ovviamente il nostro riferimento è a quanto avvenuto negli ultimi giorni, insomma in quest'ultima settimana, lo scandalo, diciamo così, che si è innescato a Sanremo con due espressioni di due artisti che hanno citato la strage che sta avvenendo a Gaza, la risposta che c'è stata da parte della televisione di Stato attraverso la bocca di Mara Venier, ma non è insomma sua l'idea, e poi il dibattito politico che si è sviluppato. Insomma, lo chiedo all'altra persona che con me cercherà un pochino di sviluppare questo argomento in questo episodio 17 di Block Notes, che troverete naturalmente in podcast a partire da domani su radiocittaperta.it, con il quale tra l'altro ho condiviso un bellissimo episodio numero 16 dedicato a Ilaria Salis. Valentino De Luca della redazione di Radio Città Aperta, ciao Valentino.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e un saluto a te Alessio, un saluto a te.
E anche Ilaria Salis, la salutiamo da lontano, le abbiamo dedicato l'approfondimento la scorsa settimana.
Abbiamo dedicato un bel approfondimento la scorsa settimana e giustamente, come dicevi, si possono recuperare gli interventi del giornalista Mario Di Vito e della giurista Aurora D'Agostino di Giuristi Democratici sul sito di Radio Città Aperta, insomma, come testimonianza di Ilaria Salis. Però qualcosa mi dice che, avendo dedicato la puntata scorsa a Ilaria Salis, questa volta cambiamo tematica.
Sì, ho citato Ilaria Salis perché appunto ho ricordato questo appuntamento. Tra l'altro ti aggiungo un piccolo particolare, che in due occasioni ho sentito manifestare l'ipotesi di una sua possibile, ovviamente a prescindere dalla sua volontà, di una espressa candidatura alle europee, sentito, per poi in caso di elezione garantire
l'immunità parlamentare, cioè.
No, ma infatti però l'ho sentito dire due volte in due contesti diversi. Comunque, il tema di oggi è questo. Esiste, Valentino, uno o più argomenti che fanno scattare in automatico nel nostro paese alla informazione per lo più e alla politica una sorta di, fanno scattare un interruttore per cui, a prescindere dal fatto che si sia all'interno di un discorso polemico sull'argomento, bisogna comunque giustificarsi e dire attenzione, perché noi non diremo mai nulla che faccia male, che dia fastidio al nostro, diciamo così, al nostro possibile interlocutore. Cioè, te la trasformo in modo più facile la domanda: quando in Italia si parla di Israele, no, si tocca un po' un tabù, per cui innanzitutto non se ne può parlare male a prescindere, poi si possono dire alcune cose. Faccio riferimento ovviamente al polemicone esploso
dopo che Mara Venier ha letto il comunicato dell'amministratore delegato.
Aspetta, ricapitoliamo per chi non conoscesse incredibilmente questa vicenda. Festival di Sanremo, si esibisce Gali, che nella sua esibizione aveva creato una specie di scenetta con una specie di pupazzone alieno, alla fine gli si avvicina all'orecchio, poi, come se gliel'avesse detto lui, dice: ah, stop al genocidio. Non dice stop.
Lui si avvicina a Rich Ciolino, che è il, cicciolino, okay. È il nome dell'alieno. È Rich, ma intanto però cerca
ho tutto pronto. Ah,
è tutto pronto.
Ricciolino.
Ricciolino dice che dici? E Ricciolino
gli va
all'orecchio e Gali ripete come se gliel'avesse detto l'alieno. Ripete e dice stop al genocidio.
Dice stop al genocidio a Gaza?
No, dice in generale stop al genocidio.
Dice stop al genocidio causato da Israele?
Solo dove vuoi arrivare. Però è ovvio.
Non è
ovvio perché è ovvio in generale, ma è ovvio parlando con Gali, perché Gali a Sanremo portava una canzone che diceva... Non è normale morire per una linea di confine immaginaria, per un pezzo di terra o un pezzo di pace, è un pezzo di pane, non c'è mai pace.
Okay.
E già prima di stop al genocidio, perché ti sto dicendo questa cosa? Perché prima di stop al genocidio, già la prima sera che lui aveva cantato questa canzone con questo testo, con questo passaggio, no? Il tracciare linee di confine immaginarie per un pezzo di terra, un pezzo di pane, non c'è mai pace. Già allora comunque si erano già scatenate le polemiche da parte di, non mi ricordo, qualche comunità.
Andiamo avanti. Dargen D'Amico, al termine di una delle sue esibizioni, dice testuali parole: nel Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe. Il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio non accettano scena muta, cessate il fuoco. Ovviamente anche qui non viene citato nulla, ma è chiaro il riferimento.
Beh, certo.
Che succede? Succede che dopo queste due espressioni, il giorno dopo, perché il festival finisce sabato e poi domenica c'è, come si chiama la presentatrice, hai detto prima?
Mara Venier,
che dice questa cosa qui, adesso ve la faccio sentire, dice questa cosa qui, nel corso di Domenica In, mi pare, no?
Nel corso di Domenica In, dove lei è padrona di casa, essendo stata eletta già da qualche anno ormai nella TV Nazional Popolare, la signora della Domenica.
Ok.
In merito a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo, l'amministratore delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano, e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta. Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti del nostro amministratore delegato.
Allora, soffermiamoci.
Il nostro amministratore delegato.
Questo va bene, questo qualche bu è partito comunque dal pubblico, ma il contenuto del comunicato, a parte che no, è curioso, cioè è successo raramente un comunicato che l'amministratore delegato impone di leggere, tra l'altro proprio in un momento insomma anche di ascolto molto Gitu Nazionale Popolare.
Io però voglio sottolineare una cosa che mi ha colpito subito quando ho sentito questo comunicato, cioè il fatto che sia declinato, ma correggimi se sbaglio perché magari ho sentito male, che sia declinato in prima persona singolare.
Risentiamolo
perché dice proprio
in merito a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo, l'amministratore delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano, e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta. Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti.
Capito, perché Robert, lo chiedo senza ironia, qual è il nome? È Roberto o Sergio?
Roberto.
E praticamente il dottor Sergio, quando
si è rispettoso, non dì il dottor, si chiama il dottor col suo cognome, il dottor
Roberto?
No, il dottor... No, Sergio. Sergio. No, il dottor Sergio fa un po'... Il dottor Sergio sembra il vicino di casa. Oh, lo sai che il dottor Sergio...
Si chiama Roberto Sergio. Non l'ho chiamato
Sergio
io.
Sergio Roberto. No, Roberto Sergio.
Roberto Sergio. Quindi mi confermi che Roberto è il nome?
Sì, okay. Però il dottor Sergio sa appunto... Lo sai che il dottor Sergio ieri ha fatto la carbonara? Vabbè, comunque.
Si chiama così.
Minacciato di morte.
È stata minacciato di morte, è stata messa alla scorta. Esatto. Quello che voglio dire, fammi concludere, è questo: l'abbiamo risentito, quindi abbiamo confermato, ho potuto confermare la stranezza che ho avvertito sin dalla prima volta che ho sentito questo comunicato, venir letto da Mara Venier, ovvero il fatto che sia declinato alla prima persona singolare, cioè che parlando dei TG e dell'informazione della RAI conferma l'accento sui fatti del 7 ottobre scorso e poi dice però che lui proprio è vicino a Israele e alla comunità appunto israeliana per nel raccontare la quotidiana tragedia degli ostaggi. Tant'è vero che Mara Venier, quando torna a parlare normalmente, perché non sta leggendo più il comunicato, la prima cosa che dice qual è alla quale, leggo il comunicato, al quale noi ci uniamo, che noi condividiamo, cioè
tutti,
torna
a... condividiamo.
Ma sì, però è importante questo passaggio, Alessio, perché Mara Venier, così facendo, torna a collettivizzare un pensiero nel comunicato che però veniva declinato al singolare. Cioè, secondo me è successa una cosa molto particolare, Alessio, perché è un comunicato che non prende la posizione di un'azienda, cosa che non avrebbe potuto fare in quanto il comitato di redazione non era stato interpellato e quindi lui, ovviamente l'amministratore delegato, non può parlare in nome per conto del comitato di redazione e ancor di più per un'azienda intera. E allora fa leggere un comunicato, però in diretta TV nazionale, nel quale si esprime un proprio punto di vista, che è vero che è il punto di vista dell'amministratore delegato, però è strano che sia una persona che dice questa è la mia vicinanza allo Stato di Israele e alle comunità. Tant'è vero, ripeto, che quando Mara Venier torna lei a parlare, la prima cosa che fa è una frase per condividere un pensiero, dice, e a questo comunicato tutti noi lo condividiamo e ci uniamo. Adesso non mi ricordo che ha detto, capito?
Tra l'altro
è un passaggio anche comunicativo particolare, Alessio. Cioè,
è molto particolare. Tra l'altro, altra cosa particolare, il fatto che suoni un pochino, almeno alle mie orecchie, non so tu come l'hai, un po' come una giustificazione, come dire, attenzione, è vero che due artisti si sono permessi di citare, chiamandolo anche genocidio, perché il problema, diciamo, no, proprio letterale, della, è quello
problema semantico.
Io comunque, io mi sono sempre, diciamo, messo, come se denunciasse un suo schierarsi. Io mi sono sempre schierato dalla parte giusta, comunque, prova ne sono i TG della capito?
Bravo, però lo schierarsi è come un giustificarsi,
assolutamente
quasi.
Si stava giustificando di qualcosa che non ha fatto lui, di qualcosa che hanno fatto due persone,
che hanno fatto due
esprimendo
persone
liberamente una loro posizione.
Però noterai o no, Alessio, la diversità che il fu cavaliere, se il fu cavaliere avesse fatto leggere a un presentatore Mediaset un comunicato scritto da lui, che però di fatto lui è stato il fondatore di Fininvest e poi Mediaset, no? Diventata poi Mediaset. Cioè, non so come spiegarti, cioè, da un certo senso, no, non lo so, è incredibile. Cioè, capito? C'è l'amministratore delegato, che è una nomina, non ci giriamo attorno, una nomina politica in Italia per quanto riguarda la TV pubblica, però fa un comunicato dove, come dire, si prende una posizione chiara, quasi, come hai notato tu, a scusarsi e a sottolineare, a levarsi da ogni tipo di ambiguità e impaccio, e a dire: no, guardate, nei miei TG, nella mia informazione, tra virgolette, Alessio, se mi permetti il, come dire, essere diretto, nella mia RAI abbiamo sempre parlato dei fatti del 7 ottobre, degli ostaggi, eccetera, eccetera.
Quindi
eccetera.
Abbiamo sempre fatto il nostro.
Abbiamo sempre fatto il nostro, ma con un comunicato dove lui sente l'esigenza di mettersi per primo in questa opera di, come dire, di chiarimento, di, perché non voglio dire di discolparsi, forse sì invece. Cioè, di mettere subito le cose in chiaro. Guardate che io non c'entro nulla.
Problema di del dottor Sergio, del dottor Roberto Sergio, mi sono detto, hey, ho un problema un po' condiviso. Ti stimolo da questo punto di vista. Tweet di Piero Fassino. Ti ricordi chi è Piero Fassino, no?
Scusa, avevo capito tu in inglese.
Tweet. Mangiare Piero Fassino. No. Tweet. Come si chiama? Xit. No, adesso lo chiamano Xit perché si chiama X tweet. Di Piero Fassino. Il 7 ottobre. Hashtag ha massacrato centinaia di giovani che assistevano pacificamente a un festival musicale e decine di altri ragazze e ragazzi di quel concerto sono tutti ostaggi nelle mani di Hamas. Sconcertante che in un evento musicale come a Sanremo 2024, hashtag, nessuno l'abbia ricordato, mentre non è mancato chi ha usato la parola genocidio contro Israele. Piero Fassino. Di cosa ti sa questa cosa? Di una presa di posizione, di una chiosa, o comunque anche qui di un voler intervenire per mostrare in qualche modo, no? Di avere sempre presente il giusto e lo sbagliato.
Ma beh, oddio mio, avere sempre presente, cioè,
perché Fassino scrive una cosa del genere? Per lui è importante, utilizzando un social, dire attenzione, cioè esprimere due concetti: il primo di definirsi sconcertato che a Sanremo non si sia ricordato le vittime del 7 ottobre, che avrebbero potuto essere ricordate da qualsiasi altro artista se avesse voluto, no? Perché lì non è che è stato Sanremo a ricordare le vittime del 7 ottobre, sono stati due artisti che si sono espressi personalmente. Forse Fassino avrebbe voluto.
Però proprio... aspetta, io penso che Fassino abbia inteso che nel momento che Dargen D'Amico e nel momento che Gali prendono ufficialmente una posizione su questo, cioè parlano pubblicamente su ciò che sta accadendo dall'altra parte del Mediterraneo, si sarebbe aspettato una voce che bilanciasse, diciamo, la narrazione su, come dire, sulla guerra che si è riaccesa tra israeliani e palestinesi, insomma. Cioè, io penso che non è che Fassino pensava che i cantanti dovevano parlare, ma che, non so, forse Amadeus, probabilmente Amadeus, penso.
Amadeus avrebbe dovuto
io penso che il tweet di Fassino vada interpretato così.
E quindi, diciamo, non è possibile che due persone esprimano il loro punto di vista liberamente, va subito equilibrato, cioè, non lo so, a me ha colpito molto anche il tweet di Fassino, anche perché il tweet di Fassino esprime una posizione politica, che è quella che ha caratterizzato il PD da quando esiste il PD, cioè quella di non avere assolutamente un'equidistanza fra Israele e la Palestina all'interno di una questione, no? Poi Fassino ha scritto un articolo in cui dice: no, perché io quando sento parlare mai di Israele ricordo che Israele è un esperimento socialista, i kibbutz, Ben Gurion. A parte il fatto che nessuno che ricorda che Israele, il suo Israele è nato anche grazie a un'attività terroristica portata avanti da dei gruppi di terroristi, no? Che volevano creare lo Stato di Israele e agivano in modo terroristico, perché ai tempi gli inglesi che stavano lì, no? Non erano, diciamo, erano considerati in qualche modo un, no? Un ostacolo alla creazione dello Stato di Israele. Ma a parte questo, la cosa che mi colpisce è che in un momento del genere, in cui tra l'altro tutto il mondo, almeno questo è il mio punto di vista, sta prendendo una posizione accorgendosi che esiste un problema molto grosso. Io non so te, ma io non ho mai sentito parlare così tanto di due popoli, due stati, possibilità di fare lo Stato della Palestina, il dramma dei palestinesi. Io non ho mai sentito parlare così tanto, nonostante che di bombardamenti su Gaza eccetera ce ne sono stati tanti. Ma è l'azione, diciamo, immediata di voler chiarire la propria posizione, e quindi, come tu hai notato nel comunicato di Roberto Sergio, che quello è stato clamoroso.
Però è bravo, esatto, cioè, però Alessio, sono due prese di posizione diverse. Cioè il ruolo fa la pesantezza del comunicato, di ciò che comunichi. Cioè, Alessio, se tu per scherzo a me o altri amici dici una frase, diciamo, non proprio politicamente corretta, non ci sono conseguenze, perché sei uno che sta dicendo una stupidaggine a degli amici per scherzare. Ma nel momento che tu, non so, te lo auguro, la tua carriera esploda fino a che tu diventi, non so, il primo mezzo busto, il primo mezzo busto della, come si dice, della sette, facciamo conto, e allora, come dire, e ripeti la stessa frase sciocchina che hai detto a me o ad altri amici, e beh, ovviamente la tua posizione peggiora, peggiora o migliora, cioè, nel senso, comunque ha più cassa di risonanza. Non lo so, insomma, tutto questo per dirti che secondo me l'amministratore delegato che fa leggere un comunicato non è come il tweet di Fassino.
No, cioè, però diciamo che esprimono due sono rappresentanti di due categorie. Uno, diciamo, il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, l'altro comunque, per carità, un rappresentante forse più, diciamo, del passato e del presente del principale partito di centrosinistra in Italia, che entrambi hanno espresso una posizione che in qualche modo ha indicato come comunque le ragioni di Israele debbano essere tenute in considerazione. Che io non dico che sia sbagliato farlo, ma dandogli il giusto peso, perché quello che sta avvenendo a Gaza è oggettivamente qualcosa che travalica di molto quello di un'operazione militare volta a neutralizzare un gruppo terroristico che ha portato un attacco sanguinoso il 7 ottobre. Per curiosità, io mi leggo la definizione della parola genocidio.
Però ci sono, Alessio, quello che è successo è come dire, mette in evidenza tanti, cioè ancora tanti problemi che abbiamo con la RAI, Alessio.
Allora, intanto la
definizione mette in evidenza tanti problemi, perché guarda che il fatto che nella trasmissione di punta della domenica, è una delle trasmissioni più nazional popolari del palinsesto televisivo della RAI, la presentatrice, volto notissimo e soprattutto in un paese purtroppo dal punto di vista anagrafico in grande declino ormai da 20 anni, che e quindi diciamo che ha come riferimento persone grandi, no Alessio, cioè persone, quindi Mara Veniera, io ci posso pure scherzare a Mara Veniera, però intanto Mara Veniera ha una presa, ha una presa su una larga parte della popolazione.
Certo, assolutamente.
No, tua mamma, mia mamma, papà, no? E penso che Mara Veniera sanno chi è, la seguono così.
È quello che dice, gli arriva. Certo.
Quello che dice gli arriva. Possono essere poi d'accordo o non d'accordo, ma quello che dice arriva. Poi, ripeto, chi ha un po' di età di meno può scherzarci sopra così, però può scherzarci fino a un certo punto, perché tanto comunque quella è e quella arriva. Il fatto che in prime time legge un comunicato su... appunto quello che è stato dichiarato al Festival di Sanremo, tra l'altro da parte di come hai detto tu giustamente, di alcuni cantanti che hanno espresso una loro opinione, e soprattutto questo comunicato, io intorno a insistere su questo punto, si è declinato a livello personale, cioè io ho sempre fatto parlare dei fatti del 7 ottobre. Ma io che vuol dire? Come io? Cioè, no, certo, una struttura pubblica, cioè c'aveva più senso, sarebbe stato però ci avrebbe avuto più senso. Ecco perché ho fatto l'esempio di prima. Silvio Berlusconi che fa leggere a Barbara D'Urso un comunicato che dice: io Silvio Berlusconi, eccetera, eccetera, eccetera. Tra virgolette, nelle sue, ma però capito? Però
era la sua, cioè l'ha
fondata lui. Capito, l'ha fondata. Là è un amministratore delegato di nomina politica.
Certo. Per
cioè, come è possibile che
nessuno, che televisivo pubblico.
Pubblico, cioè, come è possibile che nessuno si chieda, cioè, secondo me è questo interessante.
Sospendiamo un attimo l'approfondimento sulla RAI. Perché la questione tutto verte intorno al concetto di genocidio? Per due motivi. Il primo motivo, la definizione stessa, il termine genocidio, che è stato ideato da un avvocato polacco, Rafael Lemkin, e poi vediamo chi è perché è importante. Con genocidio, secondo la definizione adottata dall'ONU, si intendono atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Negli studi giuridici, storici, politici, sociologici, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il concetto di genocidio, sviluppatosi in origine nell'ambito del diritto internazionale, è stato utilizzato in diversi contesti con diverse accezioni giuridica, sociopolitica, storiografica. Il termine genocidio è una parola d'autore coniata da Rafael Lemkin, appunto, giurista polacco di origine ebraica, studioso ed esperto del genocidio armeno, introdotto per la prima volta nel 1944 in un suo libro, un'opera dedicata all'Europa sotto la denominazione delle forze dell'asse. L'autore vide la necessità di un neologismo per poter descrivere l'Olocausto e i fenomeni di persecuzione e distruzione di gruppi nazionali, razziali, religiosi e culturali, in particolare alla ricerca di donne e strumenti nel diritto internazionale a garantire la tutela di tali gruppi. Questo è per quest'ultima parte, può interessare a te che sei un classicista. La parola derivante dal greco genos e dal latino cedo, quindi genos, razza, stirpe, cedo, uccidere, è entrata nell'uso comune e ha iniziato a essere considerata come indicatrice di un crimine specifico recepito nel diritto internazionale a partire dal secondo dopoguerra. Il primo utilizzo del termine in ambito giudiziario avviene durante il processo di Norimberga. Chi è che ha l'autorità a livello sovranazionale per, diciamo, decidere di casi di genocidio adesso? La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Quindi, genocidio, ovviamente utilizzato per definire qualcosa che in questo momento viene, viene descritto come qualcosa commesso dall'esercito di Israele, è già, no, un'introduzione, un utilizzo semantico importante, perché quella parola è stata sostanzialmente inventata da un avvocato polacco ebreo, quindi che ha conosciuto, immaginiamo, da vicino, non magari direttamente lui, magari parenti, amici, la Shoah, per sostanzialmente descrivere la Shoah stessa, l'Olocausto. Detto ciò, il tribunale, secondo motivo per cui è la parola genocidio, quella utilizzata da Gali e non da Gian D'Amico, ha fatto scattare qualche così cortocircuito e qualche allarme rosso. Il Sudafrica, lo Stato del Sudafrica, ha presentato il 29 dicembre 2023, quindi con la guerra a Gaza già iniziata da qualche mese, alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, giusto appunto, un'accusa nei confronti dello Stato di Israele per atti di genocidio nei confronti del popolo palestinese presente nella striscia di Gaza, quindi un'azione molto forte. Cosa ha detto la Corte di Giustizia dell'AIA riguardo? Il 26 gennaio del 2024 la Corte ha accolto la richiesta mossa dallo Stato del Sudafrica. Pur non chiedendo un formale cessare il fuoco e non esprimendosi sull'accusa di genocidio, su cui servirà del tempo per avere una sentenza definitiva, la Corte ha preliminarmente invitato lo Stato di Israele a prevenire qualsiasi tipo di atto assimilabile al genocidio, come uccisione, gravi danni fisici o psicologici, distruzione fisica totale o parziale del popolo palestinese, attacchi indiscriminati a ospedali, e ha intimato di garantire l'accesso nella striscia di beni di prima necessità ed aiuti umanitari. Ok, quindi c'è l'utilizzo di un termine che è molto pesante nei confronti dello Stato nato sostanzialmente in seguito al genocidio del popolo ebraico, e poi c'è anche il fatto che c'è un giudizio pendente, perché non la Corte dell'AIA non ha detto né sì è un genocidio né no non è un genocidio, è qualcosa che deve essere studiato e su cui ci si dovrà esprimere nel tempo, ma comunque ha invitato Israele a prevenire qualsiasi tipo di atto assimilabile al genocidio. Quindi sono temi molto caldi, molto scottanti, per cui probabilmente qualche cortocircuito, no, è anche normale che partisse. La domanda che sta alla base di questo episodio di Block Notes, a cui dovremo cercare di dare risposta io e te, probabilmente non ci riusciremo, è: questo cortocircuito che scatta per evitare di dire qualcosa di abnorme, ma anche soltanto di eccessivo, ma anche forse soltanto di un po' troppo, diciamo, aggressivo nei confronti delle azioni dello Stato di Israele, che è uno Stato che ha un suo governo, non è che in Italia scatta con una certa facilità? Questa è la domanda. Non so se tu sei in grado o meno di dare una risposta. A me viene da dire che un pochino mi sembra, assistemmo insieme, caro Valentino, come inviati per una testata giornalistica, a un intervento, no? Ti ricordi, dell'allora segretario del PD Letta,
che veniva a portare il suo silenzio,
che veniva a portare il suo silenzio per in un altro momento di tensione fra Israele e Palestina. Allora, non c'entra niente il contributo, poi aggiungiamo le nostre piccole inutili conclusioni. Qualche giorno fa c'è stata la presentazione di un nuovo progetto politico.
Oh, che bello, che bello! Quale?
Ho la tosse. Il partito movimento presentato da Santoro.
Ma Santoro, il presentatore televisivo?
Il giornalista.
Il giornalista, assolutamente.
Michele Santoro.
Michele, volto noto della TV, quello volevo dire, volto noto della TV.
Volto noto.
Ah, ha fatto cosa?
Pace, terra e dignità. Pace, terra e dignità, un movimento rivolto a tutti coloro i quali mettono al primo punto dell'agenda politica la questione della pace, messa in gravissima crisi, messa in discussione, messa in pericolo dalla guerra in Ucraina ancora totalmente aperta, anche se un po' derubricata appunto rispetto alle questioni diciamo israelo-palestinese Gaza. E appunto la guerra a Gaza, un movimento aperto certamente alla sinistra, più a sinistra del PD, certamente alla sinistra che sta alla sinistra della sinistra che sta alla sinistra del PD, ma anche a tutti quelli che vogliono.
Senti Alessio, so che hai un contributo.
Ho due contributi. All'interno di questa, io c'ero. Poi è anche interessante, adesso sto facendo un pochino così, sto un po' cazzeggiando anche perché...
No, è un
progetto politico che mira ad accogliere e a lavorare mettendo al primo posto la ragione della pace.
Senti, sentiamo quel... Ma perché tu non hai... Cioè, no, ma veramente, io davanti a me non c'ho un ventenne, perché se tu fossi nato nel 2000... Io ti direi... Ma
tu
Alessio,
deluso,
ma per favore,
deluso,
io sono De Luca. No, ma Alessio, io veramente, se avessi davanti uno nato nel 2000, allora guarderei con paterno no, con affetto, dire: ah, guarda questo giovine che si come dire, sì, che si emoziona per il progetto a sinistra, da sinistra.
No, vabbè, lui non ha detto questo. Mia impressione, ma io mi scuso con tutti quelli che voteranno per Michele Santoro e la sua lista, e magari la voterò anch'io alle europee. La mia impressione è che comunque, nonostante le premesse, sia l'ennesimo tentativo di creare una sorta di cartello, di federare i gruppuscoli di sinistra cercando di dargli un'accoglienza, un'identità e la possibilità di creare un collettore che prenda questi voti, molti dei quali sono dispersi, perché c'è tanto elettorato di sinistra, Valentino, che non vota, questo si può dire.
E
provare a dargli una omogeneità. Sentiamo cosa ha detto sulle questioni che ci interessano lui e anche Vauro, che era presente.
Però prima non mi rispondere, ma scusa, ma perché in questi ultimi vent'anni, cioè, tu mi hai dato una spiegazione, perché sta cercando di riunire tutti i gruppuscoli della sinistra, cioè,
la mia impressione è questa. Lui ha fatto un altro discorso, adesso è un po' lungo, andate ad ascoltare la conferenza stampa, vattene a sentire. Lui ha detto c'è un problema che riguarda la pace, c'è stata un'aggressione nei confronti di chi diceva attenzione che forse il modo che dite voi non è quello giusto per portare la pace, c'è una dipendenza dalle scelte politiche neoatlantiste degli Stati Uniti, c'è un problema di austerity che sta soffocando l'Europa. È un discorso articolato, certamente a me è parso rivolto a un certo mondo che è, diciamo, orfano di un'identità e di una casa politica da un po' di tempo, però è un tentativo che ho già visto succedere altre volte.
Esattamente quello.
Santoro ci riesce. Magari lo voti e sei contento di averlo votato. Sentiamo cosa ha detto lui.
Sentiamo poi Paolo
e poi commentiamo un attimo. Sei disilluso.
Vista qualitativo, effettivamente la RAI di oggi è peggio perfino di quella dell'editto bulgaro, su questo non ci sono dubbi, dal punto di vista qualitativo. Dal punto di vista delle decisioni che si prendono per censurare, per mettere da parte le persone, secondo me, diciamo, non si può fare un paragone con la cacciata di Biagi, con la cacciata di Luttazzi e anche con la cacciata mia dai nostri programmi. Perché in questo momento a me non risultano persone che siano state cacciate. Quindi sono persone che hanno fatto le loro scelte e non sono volute rimanere in quel contesto e sono andate via. Ma questo non vuol dire che gli hanno impedito di svolgere la propria funzione. Quindi sarebbero stati inaccettabili certi vincoli, eccetera. Benissimo, quando si fossero manifestati avrebbero lottato e non l'avremmo visto. Sono andati da un'altra parte e questo è possibile col mercato di oggi. Berlusconi aveva un monopolio totale della televisione e un controllo anche di quel pezzettino che non controllava lui. Oggi non è così, oggi ci sono tante possibilità sul mercato. Quindi da questo punto di vista c'è una situazione totalmente diversa. Dal punto di vista qualitativo c'è una situazione molto peggiore, quindi una degenerazione ancora più forte, diciamo, della RAI. Ma da chi dipende? Solo dalla Meloni? Ecco, io direi di no. Dipende anche dai governi che l'hanno preceduta. Intanto c'è un abbassamento, secondo me, di attenzione nel reclutamento delle forze di polizia. Cioè bisognerebbe essere molto attenti nel reclutamento e fare in modo che non manifestino ostilità.
Qua bisogna spiegare un attimo perché si è messo a parlare. Io ovviamente ho montato un'intervista molto lunga, perché a seguito dei fatti che abbiamo raccontato, cioè del Gali e da Agenda Amico che si esprimono, il comunicato della RAI, questa forma di censura viene percepita, ci sono state delle manifestazioni sotto le sedi RAI, due delle quali, una in particolare a Napoli, sono finite a manganellate. È per questo che lui si è espresso anche su questo aspetto della questione. Torniamo a Santoro.
Nei confronti di chi sta esprimendo le sue idee, quindi abbiamo visto, no? C'è stato perfino un documento recente, diciamo, di Frank Cappa che parla col poliziotto e lui dimostra di non avere senso delle istituzioni. Quindi bisogna stare molto attenti prima di usare il manganello. Detto questo, diciamo, secondo me la situazione è preoccupante soprattutto per questo motivo, ma anche per il fatto che siccome non si riesce ad avere risultati sugli altri fronti, e allora si vuole dare, come dire, fare la faccia di chi ha la forza, che riesce a gestire l'ordine pubblico in una maniera più coerente, più efficace, più autoritaria. E purtroppo questo scarto è quello che mi preoccupa. Se io vedessi le città migliorare il loro standard vitale e poi questo bisogno d'ordine soddisfatto anche da un'intelligente amministrazione delle forze di polizia, lo capirei, ma quando vado sulle autostrade io vedo che i tir camminano come gli pare e piace, non c'è nessuno che li controlla. Cioè, noi ci siamo eccitati contro Ultima Generazione perché ha fatto 2 pennellate con una vernice solvibile, ma i trattori che stavano bloccando tutta l'Italia, diciamo, non c'è stato nessuno che ha avuto il coraggio di dire che bloccavano il traffico. Allora bisogna stare attenti da questo punto di vista. Quindi, ordine per tutti o ordine politico a secondo delle categorie e della simpatia che manifestano le categorie nei confronti di un governo?
Allora, questo era Santoro. Tra l'altro mi si chiede, da clamorosamente in diretta, una specificazione sul fatto che io ho detto che anche Israele è nata in seguito ad attentati terroristici. Poi lo spiego velocemente, perché poi qua se no, giustamente, poi chi è il l'amministratore delegato di Radio Città Aperta, che magari chiama, che ne so, chi è una nostra conduttrice di punta?
No,
dimmene una, so. Dimmi una conduttrice di punta. Ludovica Valori. Ludovica Valori, che è costretta a leggere, no, cioè, l'amministratore delegato di Radio Città Aperta, collegandosi alle parole di Ramaccioni nel corso di Block Notes, dice che lui invece non voleva mai dire chi è l'amministratore di Radio Città Aperta.
Non saprei, non c'è un amministratore,
no,
amministratore delegato.
C'è una
associazione, amministratore delegato,
c'è un'associazione culturale che...
Credo che l'amministratore delegato sia una figura legata al mondo aziendale. Sono,
no,
le aziende.
Stavo semplicemente ironizzando sul fatto che
il
presidente dell'associazione culturale, che è l'editore della Città Aperta, sono io, e quindi no, il comunicato.
Ah, ok, cazzo, ok, no, scusa, non avevo capito.
Dopo specifico questa dichiarazione, sentiamo Vauro, perché Vauro entra più nello specifico sia rispetto alla RAI sia rispetto alla politica.
Perché non mi pare che si possa parlare di ambiguità, visto che ancora la Schlein, che pure.
Parla del
la
PD.
Pace è ancora d'accordo a finanziare quella macelleria che c'è in Ucraina e le armi da mandare perché quella macelleria continui. Insomma, quindi mi sembra piuttosto chiaro che non ci sia nessuna intenzione, neanche nessuna vaga volontà di porre al centro, ripeto, la questione della pace. Recenti avvenimenti raccontati con molta enfasi dai media italiani, si tratta di una telefonata tra la Schlein e la Meloni. Sono contento che si parlino per telefono, ma qui non è che si sta facendo la pubblicità della TIM, no? Perché mentre loro si parlano del telefono, per telefono a Gaza continuano ad essere massacrati donne e bambini come in un pestello. Quindi se questi sono i segnali di pace, bene, definirli labili sarebbe già eccessivo, insomma, non sono segnali, sono tweet, X, non lo so, meno, meno. È chiaro che c'è una grande fascia di persone di sinistra e non solo, che non trova nessuna rappresentanza politica. Non la trova perché la rappresentanza politica di fatto è omologata. I canoni dell'omologazione, per dirne uno che non è certo secondario, sono la totale sudditanza agli Stati Uniti e alle logiche atlantistiche. Pare un dogma, non ho capito per quale motivo noi dovremmo, non lo so, tifare per un signore molto anziano con dei problemi di demenza senile o di un altro altrettanto anziano ma un poco meno con dei problemi seri di neofascismo nel DNA. Se queste sono le alternative che noi aspettiamo, che noi vediamo, che noi vogliamo, continuando a ribadire la nostra fedeltà atlantica, bene, non siamo messi benissimo, mi sembra, no?
Ultima battuta, quello che è venuto a Sanremo, poi Maria Venere, questa autocensura immediata e totale rispetto a una questione che dovrebbe essere normale, cioè la critica verso un governo di un paese che in questo caso è Israele, l'ha stupita oppure no? Rispetto alla RAI e rispetto a questo approccio complessivo di informazione politica.
Magari mi avesse stupito, perché se mi avesse stupito significava che era una delle prime volte che accadevano cose simili, invece accadono costantemente nei telegiornali, addirittura negli spettacoli di intrattenimento. E poi sai, c'è un elemento che secondo me è molto importante, no? Sembra che il giornalismo, ma non solo il giornalismo, anche i conduttori e conduttrici come la Venier, debbano sempre dare ulteriori dimostrazioni di obbedienza verso il potere politico che c'è al momento, ecco. E spesso forse cedono in zelo. Non sono convintissimo che sia stata la Meloni a telefonare, visto che era già occupata o con i comici russi o con la segretaria del PD, alla Venier dicendogli non far parlare quello. No, è proprio un eccesso di zelo. D'altronde i sudditi si contraddistinguono per la capacità di zelo che hanno rispetto al sovrano.
Ecco, questo è Avaro, non so se hai ascoltato soprattutto l'ultima parte del suo discorso, quando dice non penso sia stata la Meloni, effettivamente neanche io, onestamente, non credo che il governo, qualcuno del governo abbia voluto in qualche modo intervenire per censurare, è stata tutta una questione interna, parlo del comunicato dell'amministratore della RAI. Non so se tu cosa ne pensi tu, io non credo che ci sia stato un...
No, ma non credo anch'io.
Assolutamente.
Anche se a quel livello, come si dice, prevenire è meglio che curare. Nel senso che magari l'amministratore delegato si è sentito in dovere di fare quel tipo di comunicato, tra l'altro, ripeto per l'ennesima volta, esponendosi in prima persona per ribadire e mettere le cose ben chiaro, però evidentemente magari per non avere un tipo di noie, ma non noie perché arrivano da questo governo, è quello che volevo dire prima, poi insomma capisco che non c'è tempo per come dire eviscerare ogni aspetto delle questioni, però se è l'eterno problema RAI la dipendenza dalla politica, capito? Quindi anche appunto tu usi l'espressione amministratore delegato come se si trattasse di un'azienda, ma in realtà essendo la parte pubblica risponde ovviamente, ed essendo anche nomine politiche rispondono alla politica, quindi sì, la politica magari non è che ha intervenuta per prima. Però se non ci fosse stata nessuna presa di posizione, magari ci sarebbe stato qualche mal di pancia, mettiamola così. E invece col comunicato si è pensato diciamo di mettere le cose in chiaro e di dire le cose sono così. Poi sai Alessio, cambiano colore, però non è che come dire il dato rimane. Adesso perché tu se, ovviamente c'è stata la cosa di Gali che diceva genocidio, di Dargen D'Amico, ho capito benissimo. Però anche negli anni passati in RAI ci sono state cose clamorose, sempre di appunto funzionari RAI che rispondevano in maniera più o meno diretta sempre a questioni politiche. Secondo me è proprio un dato di fatto, però ripeto, capisco che andrebbe fatta una puntata a parte sulla RAI. C'è un problema che se poi Santoro ne parla di questi problemi veramente da 30 anni, insomma. Però sai, è un problema che non trova mai soluzione. Io però con te, ripeto, vorrei abbiamo sentito i contributi, abbiamo sentito di che parlano, così sto movimento di Santoro che no, ti faccio ma senti, io senza polemica, non mi dica che sono prevenuto, che so,
ma siamo però di altro, vediamo adesso. Io ti pace, terra e dignità, ti soddisfo in questo modo. Poi io devo specificare il mio riferimento al terrorismo di alcune strutture paramilitari ebraiche poi assimilate nell'esercito israeliano contro il mandato britannico in Palestina negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, perché sennò faccio la figura dell'antisemita d'accatto e non lo sono. Cosa, allora, pace, terra e dignità. Ah, c'è tutta la conferenza stampa. Su YouTube c'è tutta la conferenza stampa di lancio. 1:19 che ti invito a
seguire. Sì, 1:19. E invece, Alessio, visto che siamo...
Leggo un articolo velocemente. Michele Santoro ha lanciato una lista per le elezioni europee, pace, terra e dignità. Il suo obiettivo è portare il tema della pace in Ucraina e in Medio Oriente, puntando al voto di chi va più a votare. Se prendesse il 4% o anche il 3%, sarebbe un terremoto politico per il paese, l'ha detto lui stesso. Quindi lista elettorale lanciata da Michele Santoro per le elezioni europee del giugno 2024, l'intenzione politica sarebbe quella di colmare un vuoto politico ma anche mediatico, non c'è traccia di una soluzione diplomatica e il racconto delle guerre sia in Ucraina e in Medio Oriente è unilaterale, vogliamo portare questi temi in Europa perché proprio l'Europa dovrebbe avere un ruolo più centrale. Per quanto riguarda i voti da raccogliere, Santoro ha commentato, se vabbè quella del 4-3%, la sinistra è in frantumi, ha detto Santoro, e di certo non siamo noi la causa. È evidente che il Movimento 5 Stelle persegue una sua strategia di opposizione e il PD ne ha una diversa. Noi non siamo in competizione con loro, puntiamo al voto di chi non va più a votare. La composizione della lista sarà comunicata entro 12 giorni, c'è un dialogo ancora in corso con...
Però per esempio ti posso fare veramente una domanda populista? Vai. Ti prego concedimela. Ma chi non va più a votare, a cui Santoro sembra rivolgersi, Santoro nel suo programma, o almeno anche dalle cose che mi stai facendo sentire tu, è in maniera del tutto legittima molto volto alle questioni internazionali, la questione israelo-palestinese, la guerra
principalmente
russa,
queste due.
Ucraina. Però secondo te, Alessio, le persone che non vanno a votare, le persone che diciamo disilluse, che si sono allontanate dalla politica, non le riacchiappi più facendo discorsi puntati, un po' più concentrati, un po' più su lavoro, finanza, soldi?
Beh, lui ha fatto un riferimento anche alle politiche d'austerity dell'Europa, che sono quelle che lui vuole contrastare entrando all'interno della politica europea. Quindi lui dice: noi vogliamo, prendendo i voti in Italia, raccogliere i voti da chi non vota sui temi della guerra e portare questi temi principalmente, cioè il ruolo che l'Europa dovrebbe avere e non ha mai avuto, sia nei confronti della crisi ucraina sia in quella medio orientale, e in più anche altre questioni, lui ne ha citate tante.
L'austerità, eccetera, eccetera. Ma secondo te adesso, veramente
io ti ho detto come la penso. Quello che penso io,
cioè,
è che...
tu facendo un'agenda. Veramente, se dovessi fare tu un movimento, Alessio, cioè facendo un'agenda al primo posto, che per carità io lo so che tanto sembra una domanda
rispetto
veramente
populista. Della tutela dei diritti del lavoro, al primo posto metterei questo, cioè se,
ma quindi metteresti
sociale,
la centrale
giustizia sociale,
ma allora
bravo, dimmi bravo, ma, bravo,
te lo dico perché penso che chiunque faccia politica al giorno d'oggi debba mettere al primo posto una equità sociale che passa da una più giusta redistribuzione delle ricchezze e da una più equa tassazione spalmata in maniera giusta e progressiva, diciamo, a seconda delle fasce
di
reddito.
Io se fossi Santoro e tu mi dicessi caro Alessio,
però capisco Santoro, Alessio, però capisco che in un mondo globalizzato è ovvio che non posso dire ah, ma aspetta, fammi vedere qui nel quartierino mio
anche
che cosa sta
lui
succedendo.
Si candida alle europee.
Io capisco benissimo che è bravissimo, si sta candidando alle europee, quindi ancor di più bisogna avere un occhio internazionale, ma stavo ragionando con te che però per riprendere i voti di una certa fascia politica, al primo posto ci vogliono politiche di giustizia ed equità sociale. Secondo me è quello il number one, il primo posto,
sì,
è
sì.
Quello.
Diciamo che quello che ho percepito io, insomma, un pochino così da addetto ai lavori e poi anche volendo da possibile, diciamo, interlocutore, perché io sono un elettore di sinistra e che ho sempre più grandi difficoltà a votare, mi è più parso che, anzi, è proprio evidente anche nel nome cioè, pace, terra e dignità, pace e pace, terra mi viene in mente un po' l'ecologismo, no?
Sì, l'ecologia, sì, sì.
Dignità, insomma...
Dignità, cioè, sociale, non... dignità sociale.
Forse quella, forse dignità in riferimento a quello. Certamente i due macrotemi sono le due guerre, il modo in cui sono state raccontate, il modo in cui sono state unilateralmente imposte, quindi l'atlantismo...
Un occhio eccetera, molto, eccetera, molto eccetera. Internazionale, molto internazionale. Ma guarda, io alla nostra politica serve, eh? Alla nostra politica che parla sempre dell'orticello e della cosa serve.
Vediamo. Una cosa importante, Luis Santoro ha dichiarato che nel caso in cui non riescano ad accogliere le firme, che sono 30.000 in ogni circoscrizione, mi pare che per le elezioni europee ci siano circa 5 circoscrizioni, sì. Nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole, non vorrei dire una scemenza, e almeno... non mi ricordo se 2 o 3.000, forse 3.000 all'interno di ogni regione, questo tu devi fare, cioè, no?
Quindi devono essere 30.000 per 5, 150.000.
E comunque all'interno comunque delle 3.000 in ogni regione appartenente alle macro circoscrizioni che compongono quelle 30, quelle
30.000.
Non è facile, lui ha detto, nel caso in cui non ci riusciamo ad accogliere le firme, uno potrebbe utilizzare simboli di altri partiti, no? Perché insomma, ci sono delle regole particolari per ogni tipo di elezione. Lui potrebbe utilizzare il simbolo di rifondazione per entrare con più facilità all'interno delle... Però lui dice, se gli italiani non firmano, non mettono le firme, non ci consentono di candidarci...
Non voglio usare escamotage.
No, vuol dire che non sono interessati al nostro progetto.
Ah, ok. Gli fa onore, questa cosa gli fa onore. Questa cosa gli fa onore, assolutamente.
Vedremo sia questo. Torneremo a parlare della questione RAI, della questione dell'utilizzo del servizio pubblico, del fatto della censura. È un tema importante, sia perché comunque noi... Block Notes è una trasmissione che approfondisce anche questi aspetti, sia perché io e te facciamo parte della redazione giornalistica della Città Aperta, poi di mestiere facciamo ai noi quello. E ecco, io al primo posto, se creassi un mio partito, sarebbe quello di abbattere partite IVA e precariato, cioè ci devono essere, no, assunzioni a tempo indeterminato per tutti. Specifico la richiesta dell'ascoltatore che diceva, ma che intendi per terrorismo ebraico? Io facevo riferimento, la faccio molto breve, alla Haganà. Haganà è il nome di un'organizzazione paramilitare ebraica che agì in Palestina durante il periodo del mandato britannico, no? Nel 1920 le Nazioni Unite assegnarono alla Gran Bretagna la gestione della Palestina, dal 20 mi pare al 1948. L'Haganà era una struttura paramilitare che poi è stata integrata nelle forze di difesa israeliane, preceduto da altri gruppi armati che sorvegliavano gli insediamenti in quella zona, insomma, nella terra di Palestina, dove poi sorgerà lo Stato di Israele. Diciamo che c'è sempre stato un contrasto, no? Fra gli insediamenti ebraici e invece i gruppi arabi e palestinesi, e quindi ci furono sempre delle organizzazioni armate a difendere i vari gruppi. Nel 1937 gli aderenti a una, diciamo, alla parte quella più estremista della Haganà dettero vita a una loro struttura e formarono l'Irgun Svan Leumi, organizzazione nazionale militare, più semplicemente noto come Irgun. Erano scontenti della politica di cautela che la Haganà adottava quando si trovava a fronteggiare i britannici e anche gli arabi. Nel 40 dall'Irgun si separò il Lo'amei Erut Israel, combattenti per la libertà di Israele, e Olei, che è più noto come la Banda Stern, che era contrario alla politica di collaborazione con i britannici stabilita da una tregua del 1940. L'Irgun e il Lei divennero ben noti per i loro metodi clandestini di combattimento, incluso l'impiego del terrorismo. Per tranquillizzare gli arabi, i britannici, negli ultimi anni del mandato, quindi gli anni, diciamo, dal 37 al 38-39, restrinsero severamente l'immigrazione ebraica in Palestina. Per tutta risposta, la Haganà incominciò a organizzare l'immigrazione clandestina e ad effettuare dimostrazioni contro i britannici. fino ad arrivare poi, ovviamente durante la seconda guerra mondiale tutto ciò ebbe una de-escalation. Nel secondo dopoguerra la Ghana riprese le sue operazioni antibritanniche in Palestina, con la liberazione di alcuni immigrati internati in alcuni campi, con attentati dinamitati delle strutture ferroviarie del paese, col sabotaggio, con le incursioni e danni delle installazioni radar delle postazioni della polizia britannica, e poi organizzare l'immigrazione illegale. Poi questa struttura fu, diciamo, assimilata nelle forze di difesa israeliane nel momento in cui furono create. Quindi diciamo che c'è una storia anche di terrorismo. Qui bisogna anche capire cosa si intende per terrorismo. Per terrorismo si intende in alcuni casi gli strumenti di cui si dota all'interno di un conflitto la parte che non ha a disposizione un esercito, no? E quindi tu utilizzi il terrorismo. Il terrorismo buono, c'è il terrorismo cattivo, il terrorismo buono. Io, quando ci sono di mezzo le armi, la morte e la violenza, non trovo nulla di buono. Però quando lo stesso Fassino ricorda, io in quello per cui l'ho citato, la storia di Israele, nell'articolo che ha scritto per giustificare gli attacchi da lui subiti per il tweet che abbiamo citato, lui racconta la storia dello Stato di Israele descrivendola come una storia, diciamo, più di pace. Guarda, lo leggo proprio per evitare di lasciare ombre. Scusami se ti tedio con questo, però mi è stato richiesto una specificazione ed è giusto che io la dia. Andiamo su Twitter. Piero Fassino, grande. Perché contesto la parola genocidio, scrive Fassino. È un articolo, non si capisce su quale giornale si appare. Comunque, parlando di Netanyahu, adesso si identifica Israele con Netanyahu, così come si ignorano tratti salienti dell'identità progressista che ha caratterizzato la nascita e la vita di Israele. Si ignora che il sionismo sorse nell'alveo dei movimenti socialisti di fine Novecento come movimento di liberazione sociale e nazionale del popolo ebraico. Si ignora il legame forte che si costruì fra sinistra ed ebraismo nella lotta contro il fascismo e il nazismo. Si ignora che lo Stato di Israele nacque per una decisione delle Nazioni Unite che prevede la contestuale formazione di uno Stato palestinese rifiutato, scusate, dai paesi arabi. Si ignora che lo Stato di Israele è stato guidato e forgiato per oltre 40 anni da una leadership socialista, da Ben Gurion a Peres, realizzando un socialismo autogestionario di cui il kibbutz sono il simbolo. Si ignora che fu Rabin a volere gli accordi per una soluzione due popoli, due stati. Rabin ha ammazzato un estremista di destra. Insomma, è una storia articolata quella di Israele, che comprende anche una parte in cui per ottenere l'affermazione della propria volontà di avere un proprio Stato si ricorse anche allo strumento del terrorismo. È la storia che lo dice, non è Block Notes. Va bene, diciamo che abbiamo un po' concluso questo maxi ragionamento, non siamo giunti a una conclusione, perché l'unica conclusione a cui siamo giunti è che bisognerebbe lanciare un movimento politico che metta la giustizia sociale al primo posto. Però quando si parla di lavoro, quindi si parla di soldi, quindi si parla di chi ne fa tanti, chi ne fa pochi, penso, caro Valentino, che, come si suol dire, possiamo stare bene così.
Ma è proprio questo, però, che un movimento che possa federare il
ma l'ho detto io della federazione, anche se l'impressione è un po' quella, dico la verità.
Ma adesso hai detto te, ma chiunque si presenti a sinistra da sinistra, che deve fare? Dovrà essere votato non dalla madre o dallo zio, dovrà essere votato. A chi si riferisce? Si riferisce per adesso, attualmente, un microcosmo fatto di costellazioni varie, di partiti, movimenti, gruppuscoli, eccetera, eccetera, che purtroppo però, se non si federano e non si presentano uniti, insomma, però ripeto, la disillusione per chi ha superato, secondo me, i 35 anni, 35-40 anni, secondo me sta nel gioco, perché ovviamente chi ha superato i 35-40 anni ha almeno una, se si è cominciato a interessare di politica al liceo, ha una ventina d'anni di storie, di federazioni, nuove sigle, così
andate molto male,
che purtroppo purtroppo sono andate bene.
Pensa che quando mi candidai io speravo proprio nel voto della madre, dello zio, degli amici. Ho un mio caro amico che preferì andare a omaggiare un paese considerato fra gli assi, uno fra gli assi del male, piuttosto che venirmi a votare.
Pensa quanto poco convinceva la tua proposta politica.
Preferì andare a omaggiare un regime teocratico. Grazie Valentino De Luca, Block Notes, questo è l'episodio 17, troveremo un titolo adatto, lo troverete tra i podcast di Block Notes su cittaperta.it da domani mattina, e stiamo iniziando a caricare sul canale di YouTube Block Notes Block Notes Appunti di Contemporaneità, tutte le puntate precedenti, ovviamente seguendo le direttive di YouTube, quindi dovendo tagliare tutte le parti musicali perché sennò vengono censurate, funziona così YouTube. Non so, vogliamo aggiungere nient'altro? No. Book Notes ricomincerà
giovedì prossimo
alle 21 del giovedì, seguite Radio Città Aperta, seguite Book Notes condotto da Valentino De Luca, e buonanotte e buon proseguimento naturalmente col palinsesto di Radio Città Aperta, oggi, domani e sempre.
Ciao.